Spirito Santo. Amen. Accogliamo la parola di Dio. Facciamolo con amore. Impariamo anche i piccoli gesti quando siamo in chiesa, no? Quando si canta l'alleluia, con tutte le forze che abbiamo dobbiamo stare in piedi. Bene, una bella postura, perché è parola di Dio, è il Vangelo, la buona. Cioè, anche fisicamente, quando vedi un film, una scena che ti piace, tu cambi atteggiamento, sei più presente a te stesso, no? Nel Vangelo lo stesso, è parola di Dio, Gesù. Quindi è importante come ascolto il Vangelo, tanto importante. Come lo ascolto, già pregiudico tutta la comprensione. Fate bene attenzione a come ascoltate, dice Gesù. Fate bene attenzione a come ascoltate. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Questo Vangelo è il secondo segno del Vangelo di Giovanni. Il primo era il nozze di Cana, questo è l'altro segno. Vi accorgerete, appunto, ci stiamo accorgendo che il Vangelo di Giovanni è un po' particolare, no? Perché c'è una sintesi teologica proprio, no? Cioè, è una rilettura matura del Vangelo, una rilettura matura di una comunità matura. È una comunità che ha già vissuto tanti anni dopo la morte di Gesù, anche. Riporta i fatti, però c'è una esperienza profonda, è una comunità contemplativa. Ci sono dei verbi molto importanti e perciò Un versetto ci potrebbe fare stare una notte intera a parlare del Vangelo di Giovanni e non finiremo. Allora io vi invito a guardare questo Vangelo e poi trovare una nicchia dove fermarvi e scavare un pochettino, quella che vi è più familiare a voi, capite? La risonanza, quindi non andate a cercare tutti i particolari, sei volte l'evangelista ha detto questo, no, questo è curiosissimo. Fermatevi in una parola che vi dà vita, dove vi piace, vi rannicchiate un pochettino con l'evangelista, con lo Spirito Santo e vi fermate in qualche angolo di questo Vangelo. Giovanni è bello viverlo così, è proprio un luogo caldo, si sta bene, e poi si va in profondità con Giovanni. Allora, impariamo a fare la risonanza. La risonanza, abbiamo detto, no, perché ci sono anche dei nuovi, non è che io devo fare dei sproloqui. A me, appunto, io sono come una cassa di risonanza di una chitarra, per esempio uno tocca la corda e secondo la cassa di risonanza la chitarra fa un eco. Ma ci siamo tutti diversi, capite? Nessuno, tutti possiamo fare una risonanza. Se il Signore ci tocca il cuore con la sua parola, tutti. Però è una risonanza, capite? E chiaramente se uno è confuso, la risonanza è confusa. E però accettiamo anche questo, perché siamo fratelli e sorelle. Non ci dobbiamo giudicare, capite? Viene fuori quello che c'è, siamo fratelli, dobbiamo imparare a conoscerci anche. Perché quando si fa questo tipo di preghiera, di si ascolta il Vangelo, non lo facciamo da accademici, io vorrei che piano piano ci conosciamo, che qualche volta si va a cena, si conosce come sono fatte le nostre famiglie, come diciamo i nostri problemi. Non è che, capite, noi stiamo qui, cioè il Vangelo sta qui, poi c'è una vetrina e poi ci siamo noi, guardiamo la parola di Dio in maniera asettica. Questa parola entra nella mia vita, deve dire qualcosa a te, qualcosa a te, e mentre lo dice a te insegna a me, capite? Se il Vangelo non diventa carne, è una cosa noiosissima. È noiosissimo il Vangelo. Se non diventa la tua carne, diventa noioso. È fatto perché deve diventare la tua carne. È una buona notizia per te, che stai nei problemi, che sei incasinato, che hai un sacco. È una buona notizia. Allora vediamo come, capite, quello che ci ha colpito di questo Vangelo. E nessuno deve preoccuparsi di dire una cosa intelligente. Dobbiamo fare come a scuola un voto più bello. Siamo tranquilli. Questo Vangelo mi dice questo semplicemente. Possiamo anche farla più di una volta la risonanza, con spontaneità anche. L'importante è che appunto non facciamo dialettica, non rispondiamo agli altri, ma facciamo quello appunto la risonanza. E poi. Ci sono tante cose, dicevamo, no? Prima su questo Vangelo, tocchiamo alcune cose così che sono state dette, mi sembra, con tanta, anche con insistenza, il fatto che Gesù ritorna al Cana di Galilea, dove ha già compiuto un miracolo, quindi, e vi ritorna apparentemente senza un significato, ma ecco che la storia attorno a lui si prende forma, diciamo così. C'era questo centurione, no? E qualche volta, ecco, stava a Cana di Galilea. Cana è una piccola cittadina, non è nemmeno tanto significante, però non è proprio distante da Cafarno, quindi il funzionario viene a sapere che stava a Cana, viene a sapere che stava a Cana. Quindi a me colpisce tantissimo il pellegrinaggio che fa il funzionario, proprio il pellegrinaggio, il senso del cammino, che ha due versioni qui, l'andata e il ritorno. Tra l'andata e il ritorno c'è un cambiamento del cuore grandissimo. L'andata e il ritorno, che sono una parabola della nostra vita, è un funzionario pagano, comunque è stato detto, sicuramente aveva la possibilità, avrà contattato anche dei medici, perché aveva, se la passava bene, se era un funzionario. Però lui va da Gesù, alla fine, forse stava proprio per morire questo figlio. E comunque lui decide di fare un percorso, cioè si mette a camminare. Probabilmente la moglie o la madre, insomma, sarà rimasta col bambino. Anche questo non mi sembra una cosa banale. Se fosse stata la mamma a andare via, è il padre che si muove. Cioè questo particolare mi ha colpito molto, che il padre si mette in cammino. Un po' è come anche il padre di un popolo, che è Abramo, si mette in cammino quando Dio lo chiama. In questo non sono maschilista, ma penso che è tipico dell'uomo mettersi in cammino. Cioè l'uomo cammina, la donna cura, custodisce. L'uomo deve passare in mezzo alle tenebre della nebbia. L'uomo deve camminare, l'uomo deve aprire, l'uomo deve andare oltre. La donna custodisce la vita. La donna custodisce la vita, non può lasciar figlio questa madre. Ma l'uomo si sporge, capite? Abramo, esci dalla tua terra. Ma lascio tutto questo bene di Dio? Esci dalla tua terra, perché così non morirà la tua famiglia, non morirai tu, non moriranno tutte le cose che lasci. Se tu rimani lì muoiono tutti, muori anche tu. E qui quest'uomo mi fa pensare veramente all'uomo, mi fa pensare all'uomo. Se l'uomo non esce, muoiono tutti. Se l'uomo non è l'uomo, muoiono tutti. Se l'uomo non sente l'urgenza di muoversi, moriamo tutti dentro una città, dentro un falso costume di vita, dentro false licenze, moriamo tutti dentro. Se l'uomo non cammina, se l'uomo non si sgancia dalla... cioè se l'uomo non va oltre, non cammina, si infetta insieme a tutta la città, insieme a tutta la famiglia, rimane nella morte. E questo è importantissimo. Lui si muove e compie un pellegrinaggio. Compie un pellegrinaggio. È un pellegrinaggio, forse qualcuno potrebbe dire, ma è un pellegrinaggio della disperazione. Preferisco quelli che l'assenza dei pellegrinaggi. In fondo un pellegrinaggio è sempre motivato dalla vita. E non è che sia un granché il fatto che non si facciano più tanti pellegrinaggi. È per noi cristiani... è un'accusa, non è un vanto. Noi siamo un popolo pellegrino. La parola di Dio ci ha fatto uscire dal nulla. È la parola di Dio che ha fatto uscire il nostro popolo, il popolo dei credenti. È la parola di Dio, da Davaro, è una parola creatrice. San Giovanni dice che la parola è creatrice. Qui si vede perfettamente la differenza tra un miracolo cristiano, ebraico cristiano, e i riti magici, misterici, eccetera, 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 le magie, i riti, dove la magia ha sempre a che fare con gli elementi, con le ripetizioni, i mantra, eccetera, eccetera. Qui il prodigio avviene per la forza della parola. Nient'altro, è la forza della parola che scende nel cuore di quel funzionario. Il prodigio è sì il bambino, ma non è tanto il bambino, perché noi non sappiamo niente. Al centro di questo Vangelo non c'è la guarigione del bambino, scusate, non sappiamo niente. Ci è stato detto che è vivo e lui è andato verso il bambino, ma lui non c'era nemmeno quando è guarito. Al centro di questo Vangelo c'è il cambiamento del cuore di un uomo. Questo è il miracolo. E vide e credete, cioè quest'uomo si è fatto un pellegrinaggio. Provate a pensare che cosa sentiva nel cuore quando è partito. E apro una parentesi, e sarei tanto contento se noi cominciamo a fare i pellegrinaggi con fede. I pellegrinaggi devono costare. Il pellegrinaggio non si fa con un jet o con una crociera. E il pellegrinaggio mi deve costare, perché devo sentire che sto uscendo dalla mia terra. Non è una cosa tra tante, il pellegrinaggio mi costa, lo faccio di notte. Quando stavo a San Nicola Tolentino c'erano quelli di Bari che si alzavano a mezzanotte per arrivare alle 6 a Tolentino e poi andavano a Cascia e poi arrivavano a mezzanotte a Bari, quindi da mezzanotte a mezzanotte. E io domandavo alla padessa di Cascia: madre, chi sono quelli che ottengono più grazia? Sono i pugliesi, che bussano ai conventi a qualsiasi ora. C'è un pugliese qui? Bussano ai conventi a qualsiasi ora. E vi dico anche questa cosa qui, giusto per... Una volta stavo a Sant'Agostino a Roma, nel convento dove sono stato 18 anni, e stavo in dormiveglia, avevo mangiato. Ma allora non bello fare la pendichetta, ti dico. Due, così, mi ero messo un attimo sul letto. E mi ero quasi addormentato. E sogno una persona che bussava alla porta di un santuario. Mi sembrava di sognare. Sento squillare il campanello, cioè che faceva riferimento alla chiesa, dico: ma chi è quest'ora? Alle 3? La chiesa si apre alle 3. E una persona che squillava, scendo giù, ma ancora dormivo io però. Io sono sceso giù e dormivo ancora, quindi ho dimenticato il sogno. Sono sceso giù, era una signora di Bergamo, dalle vostre parti. Anna di Bergamo, è passata la storia. Anna di Bergamo che praticamente... Mentre lei bussava, io non lo sapevo, me l'ho sognato, il Signore mi ha fatto sognare. Lei stava bussando veramente, io stavo facendo quel sogno lì. Però io questo ci ho pensato dopo, capite? Dopo ci ho pensato. Io ho pensato dopo che sono fatto qui, perché subito mi sono dimenticato il sogno, dopo ci ho pensato. E lei aveva preso un treno rapidissimo per venire giù, perché doveva lavorare, era andata giù. Poi... non aveva fatto in tempo che la chiesa era chiusa a mezzogiorno e bussava alla porta e suonava un campanello, tutti i campanelli che trovava, stavo al centro storico, figurate, alla fine aveva trovato il nostro campanello. E io ho detto: non ho mai visto una persona così decisa, così perseverante nella sua... cioè, potevo anche avere una... cioè, però quella sua intenzione, fra 2 ore devo ripartire, mi faccio entrare in chiesa. Io alla fine mi aveva convinto, perché la vedevo così convinta, era veramente, è andata dalla Madonna, c'era la Madonna del Parto, noi abbiamo a Roma la Madonna del Divin Parto, è una Madonna romana grande che sta seduta, è una statua del San Sorino. A me non mi ha calcolato per niente, io ho aperto la chiesa, è andata dritta, non mi ha calcolato per niente, perché lei era venuta per la Madonna, non per me e per nessuno, quindi la porta doveva essere aperta, lei sapeva che la porta doveva essere aperta, e l'ha aperta la porta. E a me il Signore non mi ha fatto nemmeno dormire, ci ha fatto un sogno, mi ha svegliato, e sono stato lì, ancora non era accorto del sogno, non ci ho ripensato il sogno, ci ho ripensato dopo quando è andata via. Quella persona è venuta perché c'aveva sua figlia che aveva avuto un bambino e stava molto male, rischiava di morire. E infatti il bambino non è morto. Tornata a casa, siamo rimasti tanti amici, ci vediamo spesso, adesso sta bene, non è facile. E però per me è stata proprio una persona che poi le diceva: io non c'ho fede, però per me la Madonna c'era. La Madonna non può dire una bugia, cioè. Non può dire una bugia. La Madonna è una madre, cioè c'è il bambino, cioè, quindi capisce le altre mamme. E lei è venuta, ha fatto questo viaggio per dire, no? E mi ha colpito tantissimo, perché poi, come anche Dio ha mosso tutto quanto, ha mosso me, ha mosso tutti, cioè quel desiderio di quella persona lì ha reso possibile, cioè quella decisione che ha avuto, che poi è una cosa scomoda perché ha fatto tutto in un giorno, no? Ha creato però un movimento. Quindi credo che la fede, siccome noi siamo in questo mondo qui, io mangio, io ho caldo, io ho freddo, la fede ha bisogno di segni. Ma man mano i segni cambieranno anche nel Vangelo di Giovanni, perché se ci fate caso, il penultimo segno, prima del grande segno della morte e resurrezione, qual è? Dio ha avuto una pedagogia. Qual è il segno più grande prima della resurrezione? Lazzaro. Vi ricordate, no? Ma Gesù, quando ha aspettato che morisse lì, qui no, lì ha aspettato che morisse. Perché non sei venuto prima? Ti hanno detto, no? Qui e qui ha fatto, non c'è andato, ma con la parola. Lì è io. Perché? Perché c'è stato un cammino, no? Il Vangelo c'è un cammino. I segni non sono tutti uguali. Però è interessante che Gesù prende sul serio il fatto che io sono una persona che ha bisogno. Cioè Anna di Bergamo aveva bisogno, come anche tanti di noi, di un segno. Quello che mi sembra che manca, e a volte siamo anche noi sacerdoti, che almeno parlo per me, che noi diciamo non c'è bisogno di una statua della Madonna, non c'è bisogno. Non è vero che non c'è bisogno, perché la nostra fede, se non è toccata dai segni, noi diventiamo piatti, astratti, diventiamo tutti così, non abbiamo più una fede, niente. Se non abbiamo qualcosa che suscita il nostro desiderio, che ci tocca, cioè se io non faccio un pellegrinaggio in un santuario, è la Madonna sta dappertutto. Ma allora anche il medico sta dappertutto. Pensa al medico che viene a guarire il tuo figlio, perché vai nell'ospedale? Perché vai a comprare il pane nel fornaio? Non ti basta pensare al pane. Non è vero che noi, la fede non è mai astratta, la fede è incarnata. E io sono incarnato, io ho dei bisogni, ho delle necessità, io ho bisogno di essere custodito, di essere amato, di essere. Io ho i miei tempi, io ho l'orologio, io devo guardare le cose. Dio si inserisce nella mia vita, dall'eterno viene nel temporale e quindi si incontra con le mie necessità, mi porterà verso di Lui, ma delicatamente anche mi ci porta secondo il mio modo di intendere, di capire. Quindi stiamo attenti a astrarre tutto, capite? Dio è incarnato e quindi per me è una cosa gravissima che noi non facciamo più pellegrinaggi o che ne facciamo pochi. Ed è forse un segno anche un pochettino che ci siamo imborghesiti. Perché io veramente sarò quasi forse un po' credulone, ma io credo che se per esempio, quanti siamo noi? 13. Andiamo con fede in un santuario che è una grazia, io credo che la otteniamo. Io credo che la otteniamo, con fede. Ma non perché costringiamo Dio. Perché con fede significa che io mi metto in cammino, cioè mi smuovo, capito, come Abramo, mi metto. Cioè, il fatto che tu ti muovi a chiedere una grazia significa che tu anche fisicamente diventi diverso, cioè fisicamente vedi le cose in maniera come in montagna, non puoi vedere gli orizzonti se non cammini. Scopri Dio, scopri te stesso camminando. E mentre cammini cresce la fede. E scopri, cioè ti cresce la fede mentre cammini. Quindi pensate, quest'uomo è andato, forse ridevano, no? Quelli che stavano nel tempio ridevano. I sacerdoti nel tempio saranno messi a ridere, perché non è andato. Lui si è messo in cammino, comunque ha rischiato, si è messo in cammino. È andato con questa fiducia, Gesù gli ha detto semplicemente, e lui per due volte appunto ha ripetuto a Gesù: guarda che mio figlio muore, tu fai dei discorsi teologici, ma mio figlio muore. Cioè Gesù è stato al gioco, cioè Gesù ha preso sul serio, appunto, non è che ha detto, ma se voi non vedete segni, se voi non vedete segni non credete. Se voi non mangiate morite, è una bugia. È una bugia? Però si può dire anche, le stesse parole possono significare anche se voi non vi riempite la pancia non siete contenti. Questo è secondo un'accezione negativa. Se voi non mangiate morite. Quindi mangiamo. Chiedete e vi sarà dato. Quindi chiedete, perché chiedete vi sarà dato? No, Signore, io ci credo lo stesso a te. Ma chiedete. Vedete come che rischio, veramente, se noi non riusciamo a incarnare con la nostra fede, diventiamo, alla fine non chiediamo più niente, togliamo tutti i segni nelle chiese, alla fine la chiesa è un capannone, non c'è più niente, né stato, né Madonna, né santo, né candele. E quindi noi togliamo la storia alla nostra fede. E la fede senza la storia, per noi, che cos'è la fede senza la nostra storia? Non è fede, non è più fede. Questo Signore si muove e poi torna indietro su quella parola lì. E guardate, penso che l'avete fatto tanti pellegrinaggi, o avete pregato tanto, per... mi ha colpito quello che hai detto di suo davvero. Io ho fatto la tua esperienza. Quando si prega per un bambino, o per un bambino, o una persona che sta male, si fa un lungo viaggio, però c'è un momento, mi sembra, in cui tu senti che Dio ti ha ascoltato. Cioè, se avete fatto delle veglie di preghiera durante la notte, c'è un momento nella notte in cui tu senti che Dio ti ha ascoltato. Guardate, un conto è pensarlo e un conto è farlo. Se tu fai e senti che ti passa la notte mentre preghi, c'è un momento nella notte in cui tu senti, perché è quasi come se lui ormai si è coinvolto con te, cioè tu gli hai talmente scocciato a lui che lui ti ha aperto il cuore, stai dentro casa sua, sei arrivato nel suo cuore. E se sei arrivato nel suo cuore, lui non ti può negare la grazia. E qualche volta noi diciamo Dio non mi ha ascoltato, però siamo un po' isterici. Cioè, siamo isterici quando diciamo così. Diciamo le cose alla memoria. Una volta una persona che mi diceva sempre, ma a me Dio non mi ascolta, a me Dio non mi ascolta. Appena entrava diceva, a me Dio non mi ascolta, a me Dio non mi ascolta, a me Dio non mi ascolta. Calmati. Gli ho detto, quasi uno schiaffo, io dico, calmati. Cominciamo a sempre così, a me Dio non mi ascolta, a me Dio non mi ascolta, a me Dio. Calmati, perché a memoria era il suo modo di avere la fede e di lamentarsi. Credi a questa parola? Sì, mi ha detto. Vai in pace. Vai in pace. Noi spesso facciamo così. A me Dio non ascolta, a me Dio non ascolta, a me Dio non ascolta. Non preghiamo mai. Non stiamo una notte a pregare, addormentati davanti a una statua della Madonna, finché non morite di sonno. E andate via e sentite che Dio vi ascolta. C'è una grazia speciale delle veglie, c'è una grazia speciale che dopo l'ascolto può corrispondere alla guarigione fisica. In ogni caso ha guarito te, perché tu non dubiti più della presenza di Dio, sei entrato nel suo cuore. Quelli che tornano da Lourdes, anche quelli che non ottengono guarigione, ma tornano con una guarigione del proprio cuore, profondissima. Allora, credo che il cuore di questo Vangelo che Cristoforo torna indietro sulla scorta di quella parola, credete, e si usa lo stesso verbo qui nella risurrezione, ha creduto, ha cambiato la vita. Infatti, i servi dicono, tuo figlio vive. E Gesù dice la stessa cosa, ma tuo figlio vive, lo dice con autorità, lo dice, non gli fa nessun gesto, non gli dice, te, ma dai a mangiare questo, niente, no? Tuo figlio, è la parola, e tuo figlio vive. E lui si è fidato. A me questo colpisce tanto, perché la difficoltà oggi è proprio fidarci, capite? Quando qualcosa non va bene, noi non ci fidiamo più di Dio. Allora questo pellegrinaggio è importantissimo, che noi facciamo questo pellegrinaggio, che è un simbolo ma anche un fatto reale. Cioè, noi si deve andare, ci si deve spostare, Dio ci chiama, capite? La fede è anche un lasciarci, Dio ci attira. Quindi noi dobbiamo anche fare un gesto verso il Signore, dobbiamo scomodarci verso il Signore, dobbiamo lasciarci scomodare. E questo padre ha fatto una cosa grandissima, ha fatto. In realtà il miracolo è qui, il centro di questo Vangelo è il movimento di questo padre, attirato da Gesù, e la parola di Gesù ha cambiato il cuore di quest'uomo. Quest'uomo, tornando a casa, poi tutta la famiglia è cambiata, però tutto sulla parola di Dio. Capite? Allora, è necessario sempre che ci sia la sofferenza per credere? Non lo so, però di fatto, se non siamo toccati nella carne, anche la bellezza, sì, però la bellezza fa credere in una certa maniera, no? Cioè la bellezza fa credere, ma poi se ti sta male tuo padre, tua madre, tua moglie, la bellezza va lì, bellezza salvami, non ti salva subito, ti aiuta a credere. Però qui c'è qualcosa, a me mi colpisce tanto questa cosa qui, che noi, cioè che Gesù, finché uno non tocca lo spessore della propria vita, la fede rimane una cosa molto accademica. Cioè, alla fine la fede ti deve toccare la vita dentro. Cioè, il termine di questo pellegrinaggio è stato che quest'uomo, Dio, gli ha cambiato il cuore. Quest'uomo è tornato come non era partito. Per la sua fede è guarito il figlio. Per la sua fede è guarito il figlio. E quindi è una cosa grande. Anch'io non è che desidero che le persone stiano male per credere, però mi rendo conto che tante volte è così. E tante volte è così, e se non c'è questo slancio, no? se non c'è questa forza, se non c'è questo slancio di questo funzionario, e noi come rispondiamo alla malattia oggi? Proviamo un po' a pensarci anche con la medicina. Togliamo i pellegrinaggi, allora, non vanno più di moda. Come si risponde a un figlio che sta male? Con la medicina e con le scienze. È lecito? Altro che se è lecito. Ringraziamo il Signore che ci sia la medicina e le scienze. Significa che Dio si è ritirato, cioè non è più attuale questo modo di leggere il Vangelo? Noi diciamo, ma chi non c'ha fede non fa questo. E invece qui è un uomo che non c'ha fede. È proprio il contrario. Quest'uomo è un pagano. Allora che sta succedendo per noi? Perché noi non ci muoviamo più? Perché noi non ci muoviamo più? Non facciamo anche dei cammini? Il cammino è un simbolo, ma bisogna anche muoversi, capite? Io mi sembra che ci sta portando a desiderare qualcosa, cioè non possiamo non desiderare niente, non possiamo non appellarci a qualcuno, perché alla fine rimaniamo schiacciati sul nostro presente, anche perché il Signore ci ha detto chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. Perché in ogni caso c'è una guarigione se tu chiedi con insistenza. Perché devi guarire tu. Perché probabilmente tu, mamma che preghi per tuo figlio, tu papà che preghi per tuo figlio, il primo morto sei tu. Il primo malato sei tu. Il primo che deve essere guarito sei tu. Siamo noi, capite? Che dobbiamo essere guariti dall'incredulità, dallo scetticismo. E allora se facciamo tacere la sofferenza, se facciamo tacere tutto, è chiaro che la fede, che cosa è rimasto la fede? Oggi che cosa è rimasto della fede? Pensate che la fede, cioè, vi basta andare a messa domenica per mantenere la fede? Per questo avere questo rapporto con il Signore e lasciarsi guidare dal Signore, no? Stasera siamo stati al Duomo, mi veniva pensato proprio anche guardando, ho visto dove sta Sant'Ambrogio, dove stanno le chiese più belle di Milano, però se è un fatto solo culturale non mi basta più. E questi santi invece sono i vostri protettori, i nostri protettori. Andare dai santi e pregare, per esempio, dalla Madonna, e pregare per i figli. Mi è successo questo ieri, mi è successo questo, poi finisco, scusate, ma per dire un po' come anche io a volte mi guardo e mi dico, ma come sei diventato Massimo? Ma non ti si può vedere certe volte, perché ieri mi sono messo a pregare per questo bambino Emanuele che stava nella sala operatoria, e allora ho detto una cosa, ho fatto così. Adesso non posso fare un pellegrinaggio, però vado in camera e metto davanti la strada della Madonna. E poi c'avevo un bambino piccolino. Ho detto, questo è Emanuele Maria, e un altro teniamo Maria. E poi ho messo vicino. E sono stato lì tutto il tempo in cui stavo nella sala operatoria. Io avevo la certezza che andava bene. Avevo la certezza. Non so spiegarvi perché. Però ho avuto bisogno di toccare. Dentro c'era l'invisibile, ma ho voluto anche toccare. E in quel momento lì non sono riuscito a fare niente perché stavo lì. E allora, cioè, mi ha fatto capire quelle cose, no? Che tante volte anche qualcuno ci dice prega, prega, prega per tizio, prega. E noi a volte diciamo sì, sì, prego, poi non lo facciamo. Che la preghiera a volte richiede proprio che ti metti con le ginocchia per terra, che ti fermi a pregare. E a me ha insegnato tanto, no? Perché dico, ma guarda un po' che cosa devo scoprire io anche, come sto pregando stasera. Perché avevo l'impressione che tenendo ferma la Madonna e mettendo in vicino Gesù, lei andava lì nella sala operatoria, perché io dicevo quello che mi può, vai lì, guida le mani dei medici. Ma parlavo come un bambino. Parlavo come un bambino. Certo, avrei potuto forse stare seduto e fare il rosario, però mi sono messo a parlare come un bambino. Dai, vai lì. Non so se si è messa a ridere la Madonna, se ha fatto così oppure così, per dire, non so quello che hanno detto tra di loro. Però sono molto contento. Guardate, non ho pensato più nemmeno, alla fine non ho pensato neppure... Ero contento perché avevo sentito vicino Gesù e la Madonna, avevo sentito vicino, e dopo sono andato via e dopo mi hanno telefonato i genitori, che è andata bene. Però stamattina mi hanno detto, i medici hanno detto che una ripresa così, in pratica è stato 23 ore, perché già è tornato a casa ieri sera, si è operato ieri sera, ieri pomeriggio, e oggi adesso già sta a casa da un paio d'ore. Un bambino di 12 mesi, quindi ha fatto l'anestesia, tutto quanto. Doveva stare 3 giorni, c'è stato un giorno solo, però quello che hanno notato ha detto che lui è uscito sorridendo. A me ha colpito tantissimo, ma non... però io ero quasi sicuro di questo, perché prima la Madonna mi ha fatto sentire proprio bene, capite? Nella preghiera. Non vi dico di far tutti così, però... Anche perché probabilmente Padre Francesco mi cercava, non mi trovava, io no. E i confratelli mi cercavano, io stavo in camera con questo cielo che... Però il fatto che mi sono fermato, che mi ha fatto capire che quando si prega bisogna anche che la lancetta dell'orologio si muova. Che non basta dire ho pregato, ci ho pensato. Perché quando tu hai fame ti fermi e mangi. E così anche il Signore valuta la preghiera anche con... Per dire, questo figlio, questo funzionario si è lasciato muovere da questo figlio che stava male, allora la sofferenza non sempre viene per ucciderci. Diceva un padre che i problemi a volte arrivano per risolvere me, Noi vogliamo risolvere tutti i problemi, invece i problemi vengono a risolverci. Noi che siamo legati e annodati, i problemi vengono a risolverli da un punto di vista di Dio. Preghiamo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre,
e al Figlio, e allo Spirito Santo, come ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Facciamo un canto.